Radio Giornale.
Gli inquirenti non escludono il movente terroristico in relazione all'attacco ieri in Norvegia di un uomo con arco e frecce che ha ucciso 5 persone. La situazione pandemica migliora in Svizzera, ma può e deve migliorare ulteriormente. Il Consiglio federale rilancia così la campagna di vaccinazioni. Prove di compromesso tra Unione Europea e Regno Unito sulle procedure commerciali con l'Irlanda del Nord, ma rimangono molti nodi da sciogliere. La catena produzione e consegna delle merci vive momenti difficili. Quali conseguenze, quali prospettive? Ne parleremo a Modem. La Norvegia dunque in apertura con un atto che gli inquirenti non escludono sia di matrice terroristica. Un uomo armato di arco e frecce ha ucciso 5 persone e ne ha ferite 2 a Kongsberg, località situata a una settantina di chilometri da Oslo. Chiara Savi.
È prima entrato in un supermercato della Coop, poi ha raggiunto un ufficio postale, infine ha preso di mira le persone che incrociava per strada. Verso le 18.13 abbiamo ricevuto numerose chiamate da parte di cittadini che ci segnalavano un uomo armato di arco e frecce all'interno del negozio, ha precisato il responsabile della polizia locale, intervenuta in forze, con anche elicotteri. Non mancano già le polemiche, gli agenti sono riusciti a individuare, a stabilire un contatto con l'autore del gesto, che però è riuscito a fuggire. Complessivamente ci sono voluti oltre 30 minuti per fermare l'uomo, un cittadino danese di 37 anni, residente a Kongsberg, che ha lasciato dietro di sé 5 morti e 2 feriti non gravi. I media norvegesi hanno fornito qualche dettaglio in più sulla sua identità. Si parla di un convertito all'Islam con problemi mentali. Informazioni che gli inquirenti però non confermano, ma l'ipotesi di un attacco terrorista viene esaminata. La Norvegia in passato ha conosciuto attacchi di tale natura. Lo scorso 22 luglio il paese ha ricordato le vittime dell'attentato di estrema destra messo a segno nel 2011 da Anders Breivik, che aveva ucciso 77 persone, mentre alcuni attentati di matrice islamica sono stati sventati.
Il processo a carico di una figura centrale del movimento jihadista ginevrino, apertosi a martedì a Parigi, dunque in Francia, dovrebbe chiudersi oggi con la lettura della sentenza, e ce ne parla Maria Iannuzzi.
Tra il 2015 e il 2017, l'uomo, un franco tunisino di 45 anni, avrebbe raccolto attorno a sé un gruppo di individui radicalizzati, uomini residenti a Ginevra e a Gex, nel vicino dipartimento francese dell'Ain, tutti uniti dall'obiettivo di raggiungere il gruppo terroristico dello Stato Islamico in Siria. Secondo gli inquirenti francesi, era lui il leader religioso e operativo, colui che incoraggiava e aiutava i giovani ad andare in Siria per arruolarsi nella Jihad. I giudici dovranno inoltre comprendere se l'ex taxista ginevrino abbia cercato lui stesso di arruolarsi. L'imputato contesta tutte le accuse e nega qualsiasi ruolo nella partenza dei membri del gruppo. E riguardo ai suoi 2 tentativi di viaggio verso la Siria nel 2015, falliti in seguito all'intervento delle autorità turche, parla di semplici vacanze con la famiglia. Tornato in Svizzera è rimasto nel radar della polizia per essere poi arrestato nel giugno 2017. Oggi è atteso il verdetto. Il 45enne, in detenzione preventiva da 4 anni in Francia, dove la sua famiglia lo ha raggiunto, rischia 10 anni di carcere.
Se la situazione pandemica in Svizzera è incoraggiante, ancorché fragile, parole del consigliere federale Alain Berset, quando potranno essere tolte le attuali restrizioni e che cosa manca? I fattori sono molteplici, ma se ci si dovesse basare sul tasso di vaccinazione, il governo una cifra ce l'ha. 900.000 persone che ancora vanno vaccinate, riferisce da Berna Giampaolo Driussi.
Ogni vaccinato in più ci avvicina all'obiettivo, ha dichiarato ieri Alain Berset. Ma qual è questo obiettivo? L'ideale per il governo sarebbe avere un tasso di vaccinazione dell'80% fra i 18 e i 65 anni.
C'est presque 800.000 persone de plus qu'aujourd'hui.
Il che corrisponde a 800.000 nuovi vaccinati, più un tasso del 93% fra gli ultra 65 anni.
C'est environ 100.000 persone.
Ovvero altre 100.000 persone che dovrebbero immunizzarsi. Totale 900.000 cittadini che, se completamente vaccinati, andrebbero a colmare lo scarto che ancora separa la Svizzera dall'eliminazione delle attuali misure restrittive anti-Covid, che è poi quanto sta accadendo in altri paesi, evidenzia il Consiglio federale, a disagio nel ricordare come l'attuale 61% di doppi vaccinati, 71 fra i soli maggiorenni, piazzi la Svizzera agli ultimi posti in Europa. E allora chiediamo, sono queste 900.000 persone ancora da vaccinare l'obiettivo del governo da raggiungere attraverso l'offensiva comunicativa prevista nelle prossime settimane?
Il Consiglio federale n'a pas fixé un but en disant quand ça se sera atteint, alors à ce moment-là ce sera fini. Pas du tout, pas du tout.
Non abbiamo fissato un obiettivo da intendere come soglia oltre la quale sarà finito tutto. Assolutamente no, ci risponde Alain Berset. Abbiamo deciso di sviluppare un progetto ambizioso per sostenere i cantoni nei loro sforzi per la vaccinazione. Quando toglieremo le misure, i fattori in gioco sono molteplici, ha aggiunto il ministro della Sanità, il più importante dei quali è il rischio di sovraccarico degli ospedali, il quale però dipende appunto dal tasso di immunizzazione, oltre che dall'evoluzione della pandemia.
La Svizzera dovrebbe azzerare le emissioni nocive per gli equilibri ambientali entro il 2050 senza introdurre un divieto per le energie fossili. È quanto prevede il controprogetto indiretto che la competente commissione del Consiglio nazionale ha deciso di opporre all'iniziativa per i ghiacciai. Alla riunione dei parlamentari sono state ascoltate anche le ragioni degli iniziativisti. Sentiamo in redazione Paola Latorre.
Dopo la bocciatura della legge sul CO2 alle urne, l'iniziativa per i ghiacciai è diventata una sorta di sostituta. Il Consiglio federale in agosto ha infatti deciso di opporre l'iniziativa a un controprogetto diretto che passerà dalle urne, in cui è previsto di ancorare alla Costituzione l'azzeramento delle emissioni nocive entro il 2050, ma non il divieto dei combustibili fossili. Ora la Commissione dell'Ambiente ha dato il via all'iter parlamentare e ha deciso a sua volta di proporre un controprogetto, indiretto perché, scrive in una nota, è necessario trovare rapidamente una soluzione incisiva a livello di legge. Se votata dal Parlamento, la legge sul CO2 verrebbe infatti subito adottata, anche nel caso in cui l'iniziativa venisse bocciata alle urne. Anche la Commissione dell'Ambiente condivide la prima parte dell'iniziativa, quella sulle zero emissioni entro il 2050, ma non è favorevole ad un divieto dei combustibili fossili. Il consumo di questo tipo di energia deve essere ridotto per quanto possibile sotto il profilo tecnico e sostenibile sotto il profilo economico. La Commissione ha sentito anche i rappresentanti dell'iniziativa per i ghiacciai, che hanno colto l'occasione per trasmettere ai politici migliaia di messaggi inviati dalle persone che hanno partecipato al cosiddetto crowd lobbying, un'azione di pressione politica lanciata proprio in vista della seduta. I promotori si dicono aperti e osserveranno con attenzione i lavori. Se il risultato finale li convincerà, potrebbero ritirare l'iniziativa.
Finora le case automobilistiche avevano sempre assicurato che il passaggio dalle vetture a combustione a quelle a trazione elettrica non avrebbe messo a rischio i posti di lavoro. Dal principale costruttore tedesco arrivano però ora segnali allarmanti. Volkswagen potrebbe tagliare presto fino a 30.000 posti di lavoro. Da Berlino Walter Raue.
È solo una minaccia o è invece una prospettiva concreta? Nel corso dell'ultima riunione del Consiglio di sorveglianza della Volkswagen, l'amministratore delegato del gruppo automobilistico tedesco Herbert Dietz ha dichiarato che ben un quarto dei 120.000 posti di lavoro dell'azienda in Germania sarebbero a rischio. E questo per via del processo di trasformazione della produzione di veicoli con motori a combustione a vetture a batteria. Per questo tipo di auto sono necessari attualmente molto meno componenti e quindi anche molto meno manodopera. A partire dal prossimo anno, la multinazionale statunitense Tesla vuole produrre nel suo nuovo stabilimento a Grünheide, alle porte di Berlino, ben 500.000 di vetture elettriche all'anno, impiegando circa 10.000 dipendenti. Per produrre lo stesso numero di veicoli, la Volkswagen impiega invece attualmente in Germania 25.000 lavoratori. Dobbiamo compiere maggiori sforzi per migliorare la produttività e competitività dei nostri prodotti, sostiene l'amministratore delegato della Volkswagen. L'Istituto tedesco per il futuro della mobilità prevede che entro il 2040, solo in Germania, nel settore automobilistico, verranno tagliati 400.000 posti di lavoro, quasi la metà rispetto a quelli attuali.
Prove di dialogo e ricerca di compromessi tra l'Unione Europea e il Regno Unito in merito alle procedure commerciali con l'Irlanda del Nord, che la Commissione Europea ha proposto di semplificare. Ma Londra vuole di più e la reazione per ora è quindi tiepida. E da Londra riferisce Giancarlo Ciccone.
Nemmeno alcuni falchi brexitiani più accaniti si aspettavano un regalo così generoso da parte di Bruxelles. L'80% in meno di controlli doganali per merci e alimenti inviati dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord. Medicinali senza più ostacoli. Queste, in parte, le proposte del vicepresidente della Commissione europea Šefčovič. Ma basteranno a soddisfare Johnson e il suo ministro della Brexit, Frost, proprio due che nell'ottobre del 2019 accettarono con apparente totale entusiasmo il protocollo nordirlandese? Le primissime indicazioni ieri sera non erano troppo incoraggianti. Il leader del DUP, il principale partito unionista nordirlandese, ha risposto freddamente che le proposte europee sono solo un punto di partenza per i futuri negoziati. Gli unionisti non accettano di essere separati dalla Gran Bretagna, anche se solo da un confine del Mare del Nord, un primo passo, secondo loro, verso l'unione con l'Irlanda del Sud. E poi c'è Frost, il braccio destro di Johnson, che due giorni fa ha detto che l'intero protocollo deve essere sostituito, soprattutto per quanto riguarda la Corte Europea di Giustizia, un affronto alla sovranità nazionale. Frost ha anche minacciato di sospendere il protocollo con conseguenze potenzialmente catastrofiche, dalla guerra commerciale con l'Europa al ritorno ad un confine fisico tra le due Irlande e alla ripresa della violenza settaria. Ora comunque inizieranno i negoziati che si prevedono lunghissimi. C'è chi mette in dubbio la buona fede di Johnson, la sua sincerità. Sintetizza il Garden: se Johnson rifiuta le proposte europee, vuol dire che preferisce il conflitto.
E siamo allo sport. David Conti, Lugano Hockey è fuori dalla Champions e forse non è un male.
Di sicuro è un peccato, ma se guardiamo verso l'infermeria, la prematura uscita di scena e il valore che oggi ha questo torneo, forse sì, non è un male. Bianconeri ieri sconfitti 4-2 dagli Asbergen di Berlino con Irving tra i pali, un debutto sicuramente positivo per il canadese. Fuori Lugano agli ottavi ci vanno quindi Tappara Tampere e Skellefteå in campo rosso crociato, fuori anche lo Zugo e Losanna, avanzano dunque solo Zurigo e Friburgo. Infine nel tennis, grossa sorpresa Indian Wells. Nella notte numero uno del tabellone, il russo Daniil Medvedev è stato eliminato in 3 set dal redivivo bulgaro Grigor Dimitrov.
E siamo alle anticipazioni di Modem. Roberto Porta oggi sguarda un problema che prima o poi rischia di toccare ognuno di noi.
Sì, le catene e i meccanismi che permettono alla società dei consumi di funzionare non girano più come dovrebbero. Il passaggio tra il produttore e il cliente si è fatto più difficile, più lento e macchinoso, anche più caro. E c'è chi per acquistare una bicicletta o un frigorifero deve dar prova di pazienza, aspettare settimane se non mesi e poi anche appunto pagare un prezzo forse superiore a quanto previsto. È la crisi delle forniture che riguarda un'infinità di prodotti, tocca anche le materie prime come l'acciaio o il legno. Ne è coinvolto di fatto tutto il mondo. In apertura di puntata vi proponiamo un contributo audio di Alice Pedrazzini che documenta come la Svizzera italiana si stia confrontando con queste difficoltà nella speranza che siano solo passeggere, argomento che affronteremo poi con i nostri ospiti.
Roberto Porta fra qualche minuto qui dalla postazione che sto per cedergli in diretta sulla Rete 1 per Modem. Buon ascolto e buona giornata.
Radio Televisione Svizzera.